se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Ieri ho aperto Instagram e con mia grande sorpresa ho trovato ben 5 messaggi da parte di amici che ascoltano Daily Cogito dalla Spagna e che preoccupati mi hanno chiesto di dire la mia sulla questione spagnola, che se siete un po' informati in questi giorni lo saprete, sta vivendo una nuova recrudescenza con violenze e tensioni. E anche se io in passato già ne ho parlato di questa questione, beh, cogliamo l'occasione e ne riparliamo, lo considereremo un ripassino, perché è una questione centrale che mi sta molto a cuore in quanto fa emergere ragionamenti sul concetto di giustizia, sulla relazione fra legge e legittimità e sul rapporto fra Stato, individuo e comunità. Perciò ne parliamo dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Ciao a tutti e bentornati per questa nuova puntata in compagnia del sottoscritto Rick Dufer e di Daily Cogito. E prima di tuffarci in questo ginepraio, in questo argomento spinosissimo, lasciate che saluti, oltre a tutti gli altri amici spagnoli e tutti quelli che ascoltano Daily Cogito dall'estero, ciao a tutti, in particolare un saluto a Javier, fra i 5 amici spagnoli che mi hanno scritto e che dice di stare imparando l'italiano proprio grazie a Daily Cogito. Mi fa molto molto piacere, mi ha mandato un messaggio in italiano, sono contento di sapere che Daily Cogito è utile anche a questo, a portare questa meravigliosa lingua in giro per il mondo. Continuiamo così. Ma adesso veniamo a noi. In passato io mi sono già espresso a riguardo della questione catalana, esprimendo vicinanza proprio nei confronti della popolazione catalana, pur, e qui io lo dico in maniera chiarissima, pur dicendomi da sempre contrario a qualsiasi indipendentismo, da quello padano a quello catalano, a tutti quanti, ok, tutti gli indipendentismi, quello fiammingo, quello basco, qualsiasi indipendentismo, perché... Beh, perché io in passato mi sono informato molto su queste cose, mi sono accorto che non solo sento la necessità di promuovere una cultura europea che ci faccia andare come popolazione continentale verso un obiettivo comune, e un giorno parleremo bene di questa cosa, voglio lasciarla lì un po' nell'etere a fermentare nelle vostre menti, ma anche perché dall'altra parte, con questioni più pragmatiche, mi sono accorto che, ad esempio, la Padania, nella sua spinta indipendentista, sarebbe andata verso un possibile disastro. Perché? Perché in realtà la Padania in sé per sé non ha un'economia sostenibile perché manca di materie prime e in caso di secessione, indipendenza, non avrebbe minimamente delle agevolazioni nell'import-export e quindi avrebbe un danno enorme. Invece noi, come territorio, abbiamo tutto da guadagnare da un'unificazione federale dell'Europa e non solo dell'Italia. E un giorno parleremo anche del federalismo, che è forse una delle poche idee utili emerse nella politica italiana degli ultimi 30 anni e che infatti negli ultimi 5-6 anni è stata completamente abbandonata, ma non è questo l'argomento. Quindi io, pur essendo contrario all'indipendenza della Catalogna, della Padania, della Sardegna, di tutto, qualsiasi possa essere la ragione, sia da un punto di vista, ripeto, ideale che pragmatico, comunque mi sono sempre espresso con vicinanza nei confronti della popolazione catalana. Perché? Beh, perché in questo caso non si tratta soltanto di indipendenza, non si tratta soltanto di valutare la richiesta in sé per sé, che, come quella padana, per me è insensata. Si tratta di valutare invece la legittimità e la legalità, da un lato, del comportamento della popolazione catalana e dall'altro dello Stato spagnolo e madrilegno. Perché? Perché in realtà quello di cui dobbiamo accorgerci è che in questa questione, beh, si è creato un gran casino, in quanto lo Stato spagnolo centrale ha fatto un gran casino. In quanto, sotto io vi metto dei link anche per informarvi, per avere almeno il quadro storico, però quello che dovete sapere è che la popolazione catalana non è soltanto all'interno di un territorio che traina economicamente la Spagna da sempre, E questo ovviamente ha un peso nel momento in cui la Catalogna chiede: ehi Madrid, io vorrei staccarmi. Madrid dice: eh no, io non direi proprio. È come quando c'hai alla tua festa liceale un sacco di ragazze, ragazze tutte carine, tutte, però c'hai la più gnocca di tutte, ok, scusatemi il paragone un po' triviale, e questa qua a un certo punto ti dice: guarda, io me ne vado. Tu fai di tutto per farla restare lì, poi speri di non doverti comportare come lo Stato spagnolo, cioè prendere e incatenare questa ragazza al muro. Non dovresti farlo, dovresti convincerla con argomenti, offrendole qualcosa di utile. E visto il modo con cui lo Stato spagnolo negli ultimi 20 anni ha gestito le sue finanze, beh, mi sembra quasi che l'economia catalana abbia ben ragione di dire: ok, ascolta, della tua festa io non voglio saperne più nulla, non vorrei starci ancora molto. Al posto di convincere la Catalogna con argomenti, con dialogo, magari dandogli da bere qualcosa di buono e non la brodaglia che gli hanno servito finora, no, lo Stato la prende e la inchioda al muro. Non è esattamente il comportamento migliore. Quindi dobbiamo ragionare su questo. Su questo discorso, la Catalogna da un lato ha avuto quello che oserei definire un comportamento legittimo ma non legale. In che senso? Beh, la storia di questa diatriba in realtà ha radici molto profonde. Ripeto, se volete qualche approfondimento guardate il link sotto, però noi ci accorgiamo che, per esempio, la richiesta fatta nel 2006 e nel 2010 erano due richieste molto ragionevoli. Perché? Erano richieste di maggior autonomia, cioè la Catalogna chiedeva di poter utilizzare in modo più autonomo le proprie finanze. Alla luce, lo ribadisco, del fatto che la Catalogna è la regione trascinante della Spagna. È evidente che uno Stato non può, senza negoziare, dire: ok, dai, adesso i vostri soldi li gestite voi, perché sennò magari le regioni più a rilento economicamente ne hanno un danno enorme. Però dall'altro lato, lo Stato non ha fatto questo, ha chiuso direttamente qualsiasi linea di dialogo, di fatto portando a una recrudescenza del sentimento indipendentista e nazionalista di una popolazione che in realtà all'inizio non voleva gestire le cose nel modo in cui sono state gestite. Ma la mancanza di dialogo dello Stato ha portato poi al referendum del 2017, quello considerato illegale. Vi ricorderete i video con i vecchietti trascinati dalla polizia fuori dai seggi elettorali definiti illegittimi dalla Consulta Suprema e quindi chiusi a forza con la violenza. Insomma, scene che io non vorrei mai più vedere, perché sono scene che mi fanno dubitare della solidità della democrazia dello Stato spagnolo. E per quanto noi possiamo dire: vabbè, ma sti catalani potevano anche starsene zitti, noi dobbiamo accorgerci e dobbiamo ammettere che quanto avvenuto è inaccettabile. E quello che sta avvenendo oggi, perché oggi questa nuova tensione si è sviluppata perché il Tribunale Supremo ha condannato tutti i leader chiamati separatisti, comunque che hanno promosso il referendum, con condanne assurde dai 9 ai 15 anni, con per esempio l'accusa di ribellione, che fa molto ridere come accusa, perché la ribellione in realtà può essere tutto e niente, soprattutto quando i criteri vengono definiti dallo Stato, cioè quando un individuo critica lo Stato, è una ribellione? Sulla base di che cosa? Vabbè, questo è un argomento che magari svilupperemo in parte oggi e in parte in futuro. Però dai 9 ai 15 anni, e peraltro non c'è neanche stata l'approvazione, per fortuna, della condanna maggiore, che prevedeva una reclusione fino a 25 anni di carcere. Cioè, veramente incredibile dal mio punto di vista. Perché queste sono persone che non hanno ammazzato nessuno, non hanno commesso dei crimini. Hanno fatto degli atti illegittimi perché, che vi piaccia o no, è legittimo che delle persone vadano ad esprimere in dei seggi elettorali la propria opinione e la propria, magari, antipatia e dissidenza nei confronti di uno Stato che da 20 anni è uno Stato fallimentare, che oggi la Spagna comincia a ripigliarsi, ma vi ricordate, insomma, la Spagna ha comunque creato dei danni non indifferenti e la politica non ha dato risposte per moltissimo tempo. E quello che oggi dà risposte in realtà è il tessuto produttivo, non la politica, non lo Stato. Vabbè, però anche questo è un discorso troppo ampio da aprire oggi. Quanti discorsi ampi da aprire oggi, mi dispiace ragazzi, ma non posso farla durare 50 minuti questo Daily Cogito. Dicevo, che ci piaccia o no, quella è una cosa legittima. È legittimo che dei leader politici dicano: ragazzi, andiamo e vediamo cosa ne pensa la popolazione. quel referendum, che era già stato definito illegittimo, illegale, poteva tranquillamente svolgersi e poi i risultati potevano venirne stracciati. Ma cos'è che ha portato lo Stato a agire in maniera così violenta e così assurdamente inaccettabile? È il fatto che da quel risultato sarebbe dipeso un danno di immagine per la legittimità dello Stato. E quindi lo Stato, al contrario della popolazione catalana, che, lo ribadisco, ha portato avanti un comportamento legittimo e non legale, nel senso che è stato definito illegale il referendum, lo Stato, dal mio punto di vista, si è comportato all'esatto opposto. Ha agito nella legalità, perché, che ci piaccia o no, la polizia può manganellare chiunque all'interno del suo territorio quando gli ordini dall'alto dicono di farlo, perché la polizia agisce all'interno della legalità. Ma è totalmente illegittimo, non solo per il senso empatico di dire ma tu come fai a picchiare dei vecchietti inermi, ok? Che vabbè, quello fa schifo, ma non è quello il punto. Il punto è che è illegittimo fermare con la violenza l'espressione di un'opinione espressa attraverso delle schede elettorali. E di questa cosa qua non si può assolutamente dimenticare la gravità di mandare degli agenti di polizia a chiudere, pestare, trascinare fuori delle persone che stanno mettendo una croce su una scheda, per quanto quella croce ci veda in disaccordo, per quanto quella croce mi veda in disaccordo. Il comportamento catalano, del popolo catalano, è legittimo perché era non violento, era all'interno di un meccanismo di tipo democratico ed era in un atteggiamento di dialogo almeno finché lo Stato non ha detto: cara Catalogna, sai cosa, ti attacchi, che non mi sembra l'atteggiamento più giusto nei confronti di milioni di persone che forse vogliono andare in quella direzione, o forse no. Io credo che se non si fosse fatto tutto sto casino, il referendum del 2017 avrebbe avuto la stessa sorte del referendum precedente, in cui c'era stata un'affluenza del 36%, se non sbaglio, quindi proprio... Però lo Stato ha pestato i piedi, ha detto: no, Catalogna, no, tu resti alla mia festa, hai capito? E quindi i catalani si sono incazzati. L'unica ragione, dal punto di vista statale, secondo me, è esattamente ciò che abbiamo espresso nell'episodio 3 di questa seconda stagione di Daily Cogito, sottometto il link, ovvero il fatto che nella valutazione di una cosa così importante come anche la separazione di una regione, il popolo non è l'unico soggetto decisivo nell'ambito della valutazione di queste richieste. Ci sono la magistratura, c'è il Parlamento, c'è il Parlamento regionale, ci sono tanti attori in gioco, ok? Quindi io, di nuovo, credo che nel meccanismo democratico la richiesta catalana non abbia molto senso e che, se portata avanti all'interno dei parlamenti, all'interno delle sedi adibite a questo, forse sarebbe stata comunque rifiutata, ma magari con dei criteri di negoziazione un po' più morbidi. E invece no, invece lo Stato ha dato una risposta spropositata. Violenza e condanne, oltre a una totale indisponibilità storica alla negoziazione, perché se noi andiamo a vedere, lo Stato spagnolo davvero ha sempre fatto spallucce, come il padrone della festa che chiude finestre e porte e dice: oh, chi vuole uscire si attacca, gli spariamo in testa. Non è proprio il miglior modo per far sì che la festa funzioni ancora, anche se metti al posto della musica un Daily Cogito di Rick Dufer, no, la gente non sarà comunque contenta. Ora, nessuno qui tira fuori il paradosso della tolleranza di Karl Popper? No, perché io vedo che quando si tratta di cose che ci fanno comodo, noi siamo sempre pronti a tirar fuori quel memino di merda che fraintende il paradosso della tolleranza di Popper, dicendo: visto, non dobbiamo tollerare gli intolleranti, eh? Avete capito? Però cosa fare quando gli intolleranti sono quelli che tengono il manganello dalla parte del manico? Perché qui siamo veramente di fronte a uno Stato che fa dell'intolleranza, attraverso una violenza ingiustificata, il proprio credo e comportamento e messaggio. Qui siamo di fronte a uno Stato che si costruisce nella sua immagine attraverso l'intolleranza, uno Stato che di fatto si dice incriticabile, la cui lesa maestà è motivo per sbattere in carcere delle persone per 9-15 anni. Ragazzi, 9-15 anni, a volte neanche un assassino si becca una condanna così. Di cosa stiamo parlando? Veramente siamo fuori da ogni grazia di Dio. In realtà siamo all'interno delle grazie di Dio, solo che al posto di Dio c'è lo Stato. Siamo all'interno delle grazie dello Stato, ma siamo al di fuori delle grazie della ragione, allora. E cosa facciamo adesso qua, col paradosso di Popper? Nessuno che lo diffonde, nessuno che lo pubblica. Lo pubblico io, magari lo modifico il meme e metto quello che sarebbe giusto mostrare. Cioè che qui siamo davvero all'interno di intolleranza, che l'intolleranza non è quella dei catalani che esprimono un'opinione per quanto quell'opinione per noi sia inaccettabile, odiosa, una schifezza, e per quanto io, lo ribadisco, ritenga quell'idea malsana. L'indipendentismo catalano secondo me porterebbe a un sacco di danni. Per cui va anche bene che lo Stato dica no, Catalogna, no, non farlo perché potresti pentirtene. E tutti i mezzi democratici per fare questo ci sono, ma lo Stato spagnolo ha deciso di no, ha deciso di chiudere le porte, ha deciso di dare voce alla lesa maestà, alla violenza, ai manganelli e a quant'altro. Quindi l'intolleranza è dalla parte dello Stato. E quella lì è l'intolleranza che la ragione non può tollerare. E mi vengono in mente le parole di John Locke quando dice che la ribellione, quando il popolo crede che il sovrano stia illegittimamente portando avanti un sopruso, è sempre legittima. E certo che poi la condanna nei confronti dei sediziosi sarà di ribellione. Lo Stato non può tollerare la ribellione, ma questo non fa che rafforzare le parole di Locke. Però al posto di leggervi le parole di Locke, vi leggo un piccolo estratto dal mio libro Spinoza e Popcorn, che nel secondo capitolo, anche se si parla di Avengers, parla esattamente di questo, parla di qualcosa di molto molto serio, ovvero la differenza fra legittimo e legale. Scrivo a pagina 56, secondo Locke c'è bisogno di fiducia reciproca, poiché la legge e il suo governo non sono altro che la manifestazione della collettività. La collettività è fatta di persone che spontaneamente perseguono il bene personale e la cooperazione, che, in quanto tali, non possono essere limitate nella realizzazione della propria vita. Perciò possono sempre sottrarre la loro fiducia al governo quando questo produca leggi ingiuste, rendendo così legittima la ribellione. La ribellione è legittima, la condanna dello Stato è legale, ma non sempre ciò che è legale è legittimo. E credo che nell'ambito della questione catalana siamo di fronte a questo. Siamo di fronte all'intolleranza della legalità e alla legittimità della ribellione. Cose su cui dobbiamo sempre stare allerta perché... perché la storia ce lo insegna, che la china che porta a giustificare l'intolleranza dell'autorità è molto ripida verso l'esclusione nella democrazia di quelle frange di popolazione che ragionevolmente sono dissidenti nei confronti del potere e poi, pur essendo in errore, magari in quella dissidenza, perché ci sta, vengono di fatto eliminate. Nella migliore delle ipotesi, eliminate dal campo dell'opinione pubblica, nella peggiore eliminate dal campo dell'esistenza umana. E non sto dicendo che ovviamente la questione catalana si avvicina a quella nazionalsocialista, ma la china, signore e signori, è esattamente quella, quindi stiamo allerta. Spero che questo approfondimento abbia comunque portato qualche elemento in più rispetto anche all'analisi che ho fatto in passato. Voi con un commento potete dirmi non solo cosa ne pensate, mi raccomando, non dite soltanto no, ma i catalani sono brutti e stronzi, oppure ah no, i catalani hanno tutta la ragione del mondo. No, cerchiamo di essere un po' argomentativi per ampliare il dibattito che ci serve al fine che anche in Italia non accada una cosa simile a quella che stiamo vedendo lì. Anche perché se domani la Padania dovesse fare un referendum di successo sulla secessione dello Stato italiano, io forse mi trasferirei subito in Svizzera. No, forse la Svizzera è troppo vicina. Vabbè, un po' più distante, tipo in Oceania. Insomma, grazie per l'ascolto, spero che sia stato utile questo ragionamento. Voi commentate, diffondete, fate conoscere Daily Cogito ai vostri amici, contatti, familiari, colleghi, capi e anche ovviamente sottoposti, ovvero schiavi, perché so che alcuni di voi hanno degli schiavi, come John Locke. E noi ci risentiamo con il nuovo episodio di domani, e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.